Scuola di Ecologia Politica in Montagna.
Vabbè, ciao a tutti e a tutte, per chi non ci siamo conosciuti ieri, io sono Chiara e faccio parte del gruppo di Atamanta, che è questo gruppo che lavora su, diciamo, la dimensione estrattivista del marmo come risorsa sulle Alpi Apuane. E, beh, grazie mille per l'invito, siamo contentissimi di essere qua, anche perché c'è da dire che indubbiamente il percorso che abbiamo iniziato ha avuto per alcuni di noi delle radici sull'Appennino, in Appennino e nelle pratiche anche che abbiamo sperimentato attraversando non questa porzione di Appennino, la porzione di Appennino diciamo nel sud delle Marche, però ha insomma un legame abbastanza forte. Abbastanza forte da una serie di punti di vista e meno da altri, diciamo. Noi iniziamo il nostro lavoro 2 anni e mezzo fa, più o meno, un po' in ritardo sui 2000 anni di estrazione di marmo sulle Apuane. E niente, perché lo iniziamo? Lo iniziamo perché, diciamo, ci incrociamo in una diciamo anche ritrovata coscienza ecologica, diciamo una diffusa, cioè un diffondersi di una coscienza anche diciamo a tutti i livelli degli abitanti, della popolazione, anche del nostro territorio, e ci incrociamo tra diciamo gruppi antagonisti del territorio, Fridays for Future, e da questa sinergia diciamo comincia il cammino, il nostro percorso. Le Alpi Apuane si trovano tra la provincia di Massa Carrara e la provincia di Lucca, nel nord della Toscana. Noi in particolare veniamo e abitiamo la provincia di Massa Carrara, e diciamo centro storico, culturale, da cui deriva il marmo proprio diciamo da sempre, veramente da 2000 anni, perché è 2000 anni che si estrae marmo da quelle montagne, è la città di Carrara in buona sostanza. Nella città di Carrara risiedono intorno alle 120 cave per essere compendiate di 150 nel bacino tra l'Apuo Versiliese, che è quello della provincia di Lucca, e il bacino di Massa Carrara. Per tracciare somiglianze e invece differenze fra il territorio dell'Appennino e quello delle Alpi Apuane, che si chiamano Alpi proprio perché la loro epoca di formazione geologica è più recente, più vicina a quella delle Alpi appunto che non a quella dell'Appennino. Sono delle montagne molto aguzze, molto irte, difficili da percorrere. L'ultima tragedia, lo dico perché insomma è una cosa che comunque ci ha colpito tutti e tutte, è avvenuta 4 giorni fa, lo scorso weekend. Il figlio di un attivista storico delle Apuane è caduto da una cresta dei nostri monti, del Monte Grondilice, e questo non è il primo di quest'estate. Purtroppo sono montagne che sia sul lavoro sia nella dimensione escursionistica hanno insomma un impatto sulla vita e sulla salute che è a volte molto gravoso, e anche comunque un rischio che chi va in montagna su quel territorio lì, su quel tipo di territorio lì, in qualche modo deve prendere in considerazione. Da queste riflessioni nascono alcuni dei nostri percorsi, di cui poi vi racconteremo dopo. Ora, la cosa che mi interessava era cercare di tracciare una linea che definisce il perché, no? Ci siamo ritrovati a portare avanti, a camminare su quel territorio, a camminare insieme tra una pluralità di soggetti che comunque abitavano quel territorio lì. Diciamo che la lotta sulle Apuane, da un punto di vista ambientalista di per sé, nasce circa 30 anni fa, con gruppi come Lega Ambiente Carrara, il GRIG, quindi il gruppo di intervento giuridico, che cominciano a lavorare strenuamente su una dimensione che era di fatto una dimensione, era e è anche oggi perché non si fermano, una dimensione diciamo di contestazione all'operato pubblico in primis, proprio di intervento giuridico e quindi di denunce rispetto a la non gestione adeguata anche della risorsa marmo di cui tutte quelle montagne sono composte di fatto. Partendo dai presupposti di una difesa dell'ambiente naturale di per sé e trovando sempre anche grosso scontro in verità su con la dimensione lavorativa, che comunque all'oggi impiega tra il monte, il piano e l'indotto 4.500 lavoratori, quindi una dimensione consistente su una provincia che fa 140.000 abitanti, per intenderci, comunque con un tasso di disoccupazione giovanile molto alto e che quindi, diciamo, riconosce in verità una ricaduta cascata molto gravosa dovuta a questo sistema che noi abbiamo definito estrattivista proprio all'inizio del nostro percorso. Noi abbiamo iniziato dicendo, va bene, questa dimensione non ci quadra, non ci basta una dimensione squisitamente di difesa ambientale, non ci quadra il fatto che questa dimensione di estratto 4 milioni di tonnellate l'anno, per intenderci, che è l'equivalente più o meno della città di Massa tutti gli anni che se ne va dalle montagne, questo non è giustificabile con una dimensione lavorativa. Cerchiamo di tessere delle relazioni fra questi due macro argomenti che di fatto influenzano le vite di tutti e tutte noi, lavoratori, abitanti, attivisti, eccetera, eccetera. E così ci ritroviamo a ragionare su quello che è uno dei mantra che ha caratterizzato quel territorio e che è stato costruito anche da quelle narrazioni tossiche che poi vanno a incidere in modo asimmetrico su territori depredati e sacrificati come quello che è il nostro, che per questo sicuramente è diverso. Noi ci troviamo in un contesto territoriale che comunque è un contesto di provincia, non di area interna, non è un'area spopolata, non ha tutta quella dimensione invece, no, quella forse si potrebbe definire anch'essa una narrazione tossica che, diciamo, dà da mangiare continuamente a un evento che di fatto sta avvenendo, esattamente come Carrara e il marmo Carrara. Non è che non è vero nella fattispecie, perché 4 milioni di tonnellate l'anno è evidente che, insomma, ha un impatto consistente sulla realtà materiale di un territorio, però di certo l'identità culturale dentro a un materiale, alla sua estrazione, ha una dimensione di tossicità che chiaramente, no, ha un impatto e costruisce anche un modo di essere, di vivere, di sentirsi nel proprio DNA quel tipo di portato, quel tipo di memoria, l'essere quelle persone lì proprio. Quindi Carrara e il marmo Carrara è uno dei titoli di giornale preferiti dagli industriali, da Confindustria e da Compagnia Cantando, che porta avanti, no, questo percorso. E quello che succede è che noi cerchiamo noi subito ci diciamo, no, mettiamo un freno a questa bugia di fatto, no? Cerchiamo di costruire una narrazione diversa. Riconosciamo questa come una mitologia, la dobbiamo decostruire. E lì iniziamo un giorno in sette a camminare che ci piaceva camminare in montagna, attacchiamo un sentiero, arriviamo in una cava che è emblematica perché è rappresentativa di una non bonifica, in buona sostanza. Questi, invece che fare una bonifica da 500.000 euro, insomma, ordini di grandezza giganteschi, fanno un murales da 10.000. Un murales con la faccia del David di Michelangelo, emblema tra l'altro della rivincita dell'uomo, no? Sul potere, sul macismo, sulla grandezza, e lo piazzano lì, poraccio, a simboleggiare quella roba lì. Ma perché? Perché Michelangelo, il marmo del Davide, l'ha preso da lì. Quella è l'iconografia de "il marmo si estrae per l'arte", che è un'altra delle enormi mitologie, e noi appendiamo lì due striscioni, una cosa semplicissima, due striscioni con scritto "la distruzione non è arte". E quel giorno lì iniziamo proprio volendo decostruire queste narrazioni tossiche, che per noi di fatto vanno rappresentando uno degli elementi più faticosi proprio nell'interrelazione, è molto vicino a quella frase che, insomma, spesso ci siamo ripetuti, o che comunque sicuramente in cui ci riconosciamo, in cui riconosciamo la nostra epoca di adesso in termini generali: è più facile, specialmente ora come ora, con la consapevolezza della crisi climatica, immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. È uguale. Lì è più facile immaginare che ci sia una piana al posto delle Apuane che la fine del meccanismo estrattivista del marmo. Perché questa mitologia non è vera. Lo 0,5% del marmo viene dedicato all'arte, più o meno, 0,5 dell'estratto complessivo, 4 milioni di tonnellate l'anno. Beh, in questo contesto però quello che succede è che definiamo questo processo estrattivista e gli diamo anche una data di nascita. Quindi un conto è il meccanismo di estrazione, un altro sono le ricadute di un sistema che invece inverte la polarità del profitto e del lavoro, quindi perde la dimensione lavorativa e anche di identità culturale tra gli anni 20 e gli anni 60 del Novecento, dove 12.000-14.000 lavoratori lavoravano nel complesso solo delle cave, solo al monte addirittura, con tutto l'indotto, ornaristi, scultori, lavoratori. C'era un'identità culturale anche e in particolare nel produrre il prodotto finito. Questa cosa finisce nel momento in cui si cominciano a chiudere le attività del piano, si comincia a perdere quella dimensione di competenza materiale che produceva l'elemento poi anche di ornato, non solo artistico, ma di finitura, eccetera, eccetera, e si entra invece in quello che è il paradigma dell'export, della globalizzazione e non di meno dell'economia circolare. L'economia circolare diventa il più grande business che si siano mai inventati su questo territorio, perché comunque quando estrai marmo lo scarto è alto. Lo scarto è alto e ogni tanto il gioco non vale la candela. Nel senso che se tu da un monte blocchi ne estrai pochi e c'hai tanta pietra che si sfalda, meno di qualità di quella dello statuario di Michelangelo, a volte ti conveniva chiudere la cava. Quello che succede è che apre una multinazionale che polverizza gli scarti. Nasce il business del carbonato di calcio e questo processo che inizia alla fine degli anni 70 e che ci trasciniamo e si sostanzia in modo gravoso con gli anni 2000, quindi con quel processo di passaggio all'export, eccetera, eccetera, diventa il motivo per cui certe cave si possono tenere aperte. Questo passaggio è stato regolamentato negli ultimi 15 anni di fatto, dicendo però aspetta un attimo, non puoi produrre più dell'80% di scarto, non puoi produrre più dell'80% di scaglie, non puoi vendere a Omia, la multinazionale svizzera che si occupa della polverizzazione delle apuane, più dell'80% di quello che produci complessivamente. Evidentemente questo genera una distopia, l'estrazione di marmo riduce il suo costo, la dimensione del profitto diventa decisamente più imponente, la trasformazione e lo sviluppo dei mezzi di produzione riduce la necessità di lavoratori in cava, perché prima dovevano essere in 15-20 a lizzare un blocco su e giù per una montagna con tronchi di legno e corde, per intenderci. Ormai chiaramente, insomma, ci possiamo immaginare trasporto su gomma, gru gigantesche come io non ne avevo mai viste nella vita e dei fatturati annui che hanno avuto un'impennata stellare, come l'estratto, a differenza della curva invece decisamente non agei dell'impiego di lavoratori nel settore. Questo perché? Perché questa dimensione dell'estrattivismo, come che troviamo radicata, riconosciuta in quel momento storico lì, che inizia lì, risulta proprio essere una scelta di una vocazione di un territorio. Quel territorio lì ha questa vocazione, la vocazione industriale. Noi abbiamo aree parco che sono, perché esiste un parco regionale costituito a macchia di leopardo, noi abbiamo aree parco che sono limitrofe contingenti a aree industriali, cioè area A del parco, fascia A del parco, a fianco area industriale. Quindi diciamo che questo tipo di meccanismo costruisce proprio quello che è anche il ragionamento che un'amministrazione pubblica, che in generale viene passato a un territorio, a una comunità che lo abita, e che diventa di fatto proprio questo essere intrisi proprio di queste mitologie. Noi siamo partiti da lì perché il nostro comunque è un lavoro che ha tanto della lotta ecologista, ma tanto anche di una lotta e una necessità di una decostruzione culturale, a partire da quello che vedavamo e vivavamo. Io in particolare non sono di lì, ma sono immigrata in questo territorio, ma invece chi lì ci ha abitato tutta la vita ha visto cambiare proprio, ha visto trasformarsi anche solo lo skyline, no? Che tra l'altro qualcuno ha sulla maglietta, tu hai sulla maglietta, ha visto cambiare lo skyline, l'orografia di quel territorio lì. Quello è Campo Cecina.
Io faccio le slide.
Slide animali.
Insomma, io non so quanto tempo, perché non l'ho controllato prima.
Se vuoi fare altri, una chiusura.
Faccio, vabbè, insomma, sulla... ora noi faremo altre due fermate e in particolare insomma ne dedicheremo una alla relazione fra il settore dell'apideo, quindi l'impianto lavorativo e le battaglie, insomma le lotte che stiamo portando avanti, e poi faremo un passaggio diciamo più sostanziale sulle pratiche. E, insomma, per le domande possiamo o adesso prenderci ancora un po' di tempo oppure insomma camminando, insomma attraversando questo sentiero. Mi piace insomma per la rapidità, ma spero che di aver restituito insomma un po' alla fine della complessità di quello che viviamo e cerchiamo di analizzare e quindi di combattere in qualche modo.
Ciao a tutti e tutte, io sono Mattia e a differenza di Chiara sono nato lì, diciamo, quindi tante cose di cui vi ho raccontato sono un po' anche un portato personale e che condivido con tanti altri e altri attivisti del territorio, e un focus, no, anche per legarsi a questi sentieri aperti dai lavoratori che quindi abitavano queste montagne, li conoscevano, gli hanno dato spesso i nomi sulla base dell'uso che se ne facevano, e diciamo che da noi appunto esiste tutta questa dinamica del mondo del lavoro che appunto rappresenta un'altra delle mitologie, delle narrazioni che vengono utilizzate, no, come velo e come diciamo specchietto per mantenere intatto questo meccanismo, questo modello di gestione che appunto chiamiamo estrattivismo, che non è appunto solo l'estrazione materiale, ma una serie di dinamiche di relazione che poi governano le scelte sul territorio, di gestione delle risorse, di dinamiche sociali, di tutto, insomma, tutto quello che poi è la vita pubblica, no? della comunità. Il mondo del lavoro rappresenta la mitologia per diversi aspetti. Intanto c'è l'elemento di forza, no? Che prima Chiara accennava su il Davide come rappresentazione appunto anche di quel riscatto umano, di quella potenza che riesce a governare e a sconvolgere e a piegare la natura sulle proprie esigenze, no? Anche questo nella mitologia del cavatore, del lavoratore, no? Ce ne sono una serie, tra cui anche quella del movimento anarchico che si sviluppa, a cui ora arriviamo anche parlando di dinamiche interne al mondo del lavoro. C'è anche sicuramente quella del maschio forte, del dominio della natura, che poi si trascina fino al giorno d'oggi con la serie di Max Uomini di Pietra girato nelle cave dell'Arro, che è una delle grandi multinazionali che capitozza le vette e fa un sacco di profitto, e che ha finanziato la produzione di questa serie, no? Su questi canali in cui viene riprodotta questa anche narrazione dell'uomo forte che lavora, che produce, che fa, che piega la natura, che la domina, eccetera. L'altro velo, appunto, un po' lo accennava già Chiara, è quello del mondo del lavoro, che non è più come magari una volta era in realtà, appunto, l'economia del territorio legata molto e in qualche modo più redistribuita di adesso, anche se c'era un divario evidente chiaramente anche tra i lavoratori e i concessionari, proprietari, padroni, tutto questo piano anche legale, poi magari ci si arriva da un'altra parte, e non c'è più, non è vero, cioè ci sono appunto, per tante che siano, 4.500 persone impiegate su 120.000, non è la totalità. È vero anche che c'è tutta una ricaduta di queste briciole che cadono dalle tavole, che poi permettono all'economia locale di avere dei fondi per aprire altri tipi di attività anche legati parentalmente queste donazioni, piuttosto che ad essere le opere pubbliche finanziate dal Fondo Marmo, però sempre fuori da delle regolamentazioni chiare, ma più in termini mecenatistici, cioè di mecenatismo, quindi te lo do io quando voglio, su cosa voglio, per far bella figura quando ne ho bisogno e tutta una serie di cose. All'interno del mondo del lavoro però ci sono delle fratture evidenti, perché vuoi non vuoi esiste la classe lavoratrice che si colloca, no, nel Novecento soprattutto, e che costruisce la propria identità, sì, legata al marmo, in conflitto con la tutela ambientale, se vuoi, senza quella sensibilità, però si parla anche di altre epoche storiche, quindi è quello che un po' oggi si sta trasformando, che ha aperto delle brecce all'interno delle quali cerchiamo di inserirci. È una storia anche di lotte del lavoro, nel mondo del lavoro, grazie a questa anche componente radicale, anarchica, che è molto appunto radicata sul territorio, fin dall'inizio del Novecento c'è una grandissima, una grande battaglia, no? Che in cui come personaggio che rappresenta questa storia si parla di appunto Alberto Meschi, che era un sindacalista alla fine delle prime organizzazioni sindacali dell'inizio del Novecento, che attraverso una serie di lotte con cui coinvolge tutti i lavoratori del settore, eccetera, con dei blocchi, degli scioperi, tutto un po' da contrattazione, raggiunge le 6 ore lavorative a giornata, considerando nelle 6 ore anche il tragitto tra la casa e la cava. Cioè, una roba che oggi è di nuovo fantastica. Cioè, siamo riandati indietro di anni, perché oggi invece il mondo del lavoro, a cui ci siamo affacciati, ora poi vi racconto un po' le dinamiche con le quali siamo riusciti a avere dei contatti con il mondo del lavoro, si riparla di, o comunque 8 ore, si parla di straordinari che vengono richiesti dai lavoratori perché si possa guadagnare quel qualcosa in più, si parla di regolamentazioni del mercato del lavoro che sono arrivate a ridurre, quasi eliminare il nero nel lavoro, che però è una dinamica malata, perché poi il nero si fa sul profitto, sul blocco nascosto dentro il camion di detriti, sul blocco che passa senza essere pesato, sull'export che poi in paradisi fiscali, insomma, cioè esiste tutta un nero che però non è neanche più quel nero, se vuoi quasi sano, di redistribuzione sul luogo, ma è il nero che viene prodotto dai profitti milionari delle aziende, delle multinazionali, delle imprese, dei consorzi, eccetera, eccetera. Cosa succede? Nell'ultimo anno, diciamo che, come diceva Chiara, una serie di soggetti, no? Questo percorso di Atamante è animato da molte anime, da gruppi antagonisti, dalle associazioni, da singoli che si sono avvicinati, hanno avviato un percorso anche di militanza, di lotta, di attivismo, grazie a questo, all'interessamento dell'argomento specifico. E un altro soggetto che è stato coinvolto, anche perché esce dalle stesse energie, diciamo, militanti e antagoniste del territorio, come il sindacalismo di base, quindi da qualche anno abbiamo aperto una sede di USB a Massa, e così come per altri, no, quello strumento alla fine ti permette di raggiungere di agganciare con delle relazioni che parlano la lingua del lavoro, della contrattazione, non quella dell'ideologia radicale, magari, no? Che appunto a volte ti ritrovi a scontrarti con un mondo reale che ti dice però io c'ho la campà. Invece attraverso quel piano lì di relazione, e anche grazie all'esistenza di un soggetto associativo informale che è la Lega dei Cavatori, che ha raccolto la memoria di queste lotte sindacali, di Alberto Meschi e di tutto quello che è stato fino a 10 anni fa, esisteva il Cobas Marmo, in cui Pedrazzi, che è un altro personaggio molto simbolico, no? Che ora non c'è più lui e non c'è più i Cobas Marmo, ci si è riappiattiti sulla dinamica del sindacalismo confederale, in cui 7 anni fa, 8 anni fa ci fu una marcia imprenditori e lavoratori uniti per salvare le cave e i cavatori, con un corteo, con la giornata di sciopero pagato e tutta questa, no? questa nube di nuovo a coprire le dinamiche malate interne reali del mercato del lavoro dentro quel contesto. Però cosa succede? Che quest'anno scade il contratto nazionale e il contratto provinciale integrativo del settore lapideo, e per queste relazioni che si stavano comunque costruendo con la Lega dei Cavatori in particolare, con alcuni lavoratori, e anche grazie al fatto che alcuni di noi, anche attraverso un altro, cioè qualcuno è entrato a lavorare nel mondo artistico, della produzione dei laboratori, sia qualcuno direttamente, diciamo, di noi, sia quello lì è stato un bacino in cui abbiamo agganciato degli attivisti. Quindi c'è stato un altro, poi magari dopo ci si arriva sul discorso delle pratiche, su come è stato importante anche riuscire a legare col mondo del lavoro, che non è solo quello di cava, ma è anche quello dell'artista, del laboratorio. E quindi ci sono degli elementi di internità nella classe lavoratrice che si occupa di marmo, e quindi questa cosa ti ha permesso, attraverso delle reazioni, di stare dentro i processi anche di lotta che si sono dati da sé, non è che abbiamo sviluppato noi da fuori lo sciopero che ha portato alla lotta durante questo rinnovo contrattuale, però abbiamo avuto notizia, siamo stati coinvolti, siamo stati anche cercati come soggetto attivo per sostenere le lotte dei lavoratori, appunto, da parte della Lega, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Che tra fine giugno e inizio luglio c'è questa discussione molto sommersa, proprio perché era scomoda come discussione, perché se la facciata vuole essere cavatori e imprenditori uniti per difendere il lavoro, le cave, la ricchezza che dicono di produrre per tutto il territorio, la frizione interna, uno scontro interno a questo binomio invece idilliaco, è una frattura che può emergere, può far saltare fuori delle contraddizioni che infatti esistono sotto traccia, perché appunto si parla di 800 lavoratori più o meno nei piazzali in cava, e si parla quindi di questo contratto, del rinnovo di questo contratto che scade sia il piano nazionale che il piano provinciale, che è uno strumento integrativo, specificante, come un po' tutto sulla Puane, poi esiste anche in tanti altri settori, però in quello lì, come esistono i regolamenti specifici di gestione del territorio dalla regionale, rimanda a regolamenti comunali, così esiste il contratto nazionale dell'Apido, ma il comparto Apoversigliese c'ha un suo contratto provinciale, che quindi già di per sé è uno strumento importante di tutela collettiva, perché diciamo che appunto durante questa lotta del rinnovo, ora poi cerco di semplificarla perché è durata una settimana, 10 giorni, tra scioperi, robe, incontri, tutto il piano della costruzione, di comandata, di cosa si è raggiunto, di cosa si è perso, di comandata e contrattazione, sarebbe da starne a ragionare, è utile sul territorio per tessere relazioni, convincere i lavoratori di un certo tipo, un altro tipo di approccio sindacale allo scontro col padrone, però appunto ora è poca roba. Però la cosa importante è che l'attacco al contratto provinciale che vuole essere cancellato dall'imprenditore, cioè gli imprenditori, la Confindustria Marmo, diciamo, che si mette a trattare al tavolo con i sindacati confederali, in cui alcuni più o alcuni meno spingono invece per il rinnovo del contratto a livello provinciale, il mantenimento di quello, ne riconoscono il valore e portano una vertenza molto anche innovativa, che è quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Quindi l'apertura di un conflitto interno e il tipo di rivendicazione portata è un tipo di rivendicazione comunque da sponda, per quanto non è la rivoluzione, però lavorare un'ora in meno significa estrarre un'ora in meno e vuol dire aprire un varco in cui noi ci si può infilare, perché è una rivendicazione che io sono d'accordo, cioè bella lì. Non è solo il piano economico, non è solo dammi di più, non è solo fammi lavorare di più o prendi più gente che quindi poi devassi anche di più, no? Quindi diciamo era una vertenza adatta a stringere, tessere relazioni su quel piano e anche provarla a spingere sempre di più. Poi ora appunto arriviamo a quello che può essere la tendenza di questo ragionamento di relazione, che però si sviluppa solo se costruisci le relazioni, quindi siamo ancora esattamente all'inizio di questo rapporto, no? Però appunto si dà nella forma classica dello sciopero, per cui il primo tavolo salta perché Confindustria dice questa roba della riduzione è folle, non esiste, noi la respingiamo in toto, e addirittura vi diciamo già che noi siamo per, vogliamo che firmate dentro il contratto che questo è l'ultimo contratto provinciale e dal prossimo rinnovo, quindi tra 4 anni, si passerà al rinnovo al contratto nazionale, regionale, insomma con quei gradini classici, e poi alle specifiche azienda per azienda, perché nell'ottica di separare quello che può essere, no, diciamo, la classe come unità, quindi la solidarietà tra le varie aziende, perché ci sarà l'azienda che già ora fa segnare 8 ore, ne fa lavorare 7, che già ora può permettersi determinati investimenti per tener buono, c'è della qualità del lavoro in alcune aziende, non è che non c'è, non è che sono tutti dinamiche di sfruttamento clamoroso, precarietà, straordinari non pagati, fuori busta, roba, ci sono anche delle cose che funzionano, diciamo, bene, però se vai a fare contrattazione azienda per azienda sarà sempre meno la forza che hai nel rivendicare diritti universali, tra virgolette, comunque no, la compattezza è sempre una cosa che ti permette di andare a trattare con un altro rapporto di forza. Quindi diciamo la loro prima posizione è quella lì, e allora parte lo sciopero, che è una roba che appunto è stata tappata anche da un punto di vista informativo, mediatico, non se ne parlava un cazzo, ma in realtà in quei 5 giorni, vuoi per queste relazioni, vuoi per appunto sta voglia di rompere questa finta unità che si dava, abbiamo provato a stare dentro la roba, quindi ci siamo trovati a partecipare alle 5 di mattina ai picchetti che bloccavano i camion che salivano, a vivere le contraddizioni interne a quel gruppo, no? I lavoratori tutti, che alcuni non lo vogliono, lo sciopero, alcuni, poi anche lì si entrano in dinamiche del ruolo del sindacato dentro queste robe, perché abbiamo visto delle cose abominevoli, cioè in 5 giorni di sciopero, la triplice alleanza CGIL, CISL e UIL, che da tutti gli strumenti che vuole, ogni volta che vuole, non c'aveva una cassa col microfono che funzionasse bene, quindi quando c'erano i momenti in cui si cercava di ragionare e prendere delle decisioni, la gente non sentiva, e quindi poi anche per poca capacità e volontà di ascoltarsi, di ragionare insieme, ma più ognuno spinto dalle proprie bisogni, idee, si creavano capannelli, confusione, non se ne arrivava mai a una, scazzi, litigate, gente che si metteva le mani addosso, un macello. Quindi cioè, ci sono tutta una serie di dinamiche che poi noi appunto vogliamo riuscire a condividere con i lavoratori per capire quale può essere un altro modo di fare sindacato dentro quel settore, che ha una potenza ancora molto forte, cioè alla fine della fiera si è ottenuto le 7 ore a parità di salario, o meglio, c'è stato poi tutte dei cavilli che sono monetizzabili, ci sono un aumento dei permessi, cioè è una roba che non è appunto neanche la piccola rivoluzione, però comunque si è portato in fondo della roba, perché quello lì lo sanno anche loro che è un terreno molto delicato. Se aumenta il conflitto dentro quel comparto lì e salta il tappo della narrazione di unità tra impresa e lavoratori, tremano davvero delle gambe, ok? Quindi in qualche modo siamo in un processo che adesso va coltivato nelle relazioni dirette con i lavoratori, va coltivato nell'analisi delle problematiche che abbiamo potuto vedere nel partecipare attivamente ai momenti che ci sono stati, picchetti fuori da Confindustria, picchetti sulle strade di Cava per bloccare i camion, vedere come si comportavano, sentire anche tanti lavoratori che prossimi alla pensione dicono io sono qui per il futuro, no? E portare degli elementi ancor più magari radicali di rottura e andare a cercare di smuovere, diciamo, anche quel riscatto, quell'orgoglio che vuoi può essere un grimaldello, perché la prospettiva più rosea è che i lavoratori di oggi si rendano conto di poter essere protagonisti loro dell'inversione di rotta, e che invece di essere contenti di lasciare il lavoro al proprio figlio, cosa che è sempre meno possibile, che era e ancora così in qualche modo, cioè si entra come in tante situazioni di corporazione, no? I camalli del porto di Genova, piuttosto che tutta una serie di forme organizzative che hanno della potenza contrattuale, funzionano anche così a ricambio interno, no? Quello anche, ma sempre di meno, perché i posti di lavoro riducono e quindi non è più vero che lascerai il lavoro a tuo figlio. Allora invece il tuo riscatto, la tua potenza può essere quella di essere uniti e cominciare a cambiare strada verso una riduzione, verso tutto quello che si cerca di andare a elaborare ancora in termini non di un'alternativa chiara, perché appunto la questione è complessa, gli equilibri tra realtà che porta ricchezza in qualche modo e tutela ambientale, cioè è un piano che non abbiamo ancora, volontariamente anche non ci siamo posti come no cave, ce la chiudere domani, chi se ne frega i lavoratori, bla bla bla, quindi in tutta questa dinamica ancora complessa, però il lavoro che cerca di fare è proprio quello di smuovere quel tipo di meccanismo, che speriamo possa dare dei frutti in termini proprio di cultura collettiva, perché ancora tanta gente è convinta che in cava ci lavorino 20.000 persone, cioè Atamanta inizia, appunto come raccontava Chiara, questo percorso, poco prima di fare quell'azione partecipiamo appunto sostenendo uno sciopero di Friday for Future il venerdì di novembre del 2019 a Carrara, dei ragazzini eccetera, e appunto Chiara si mette a fare delle interviste ai ragazzi, una delle domande è: ma secondo te quanta gente ci lavora? E le risposte sono 25.000, 40.000 persone, cioè, quindi esiste ancora la convinzione di quella roba lì, e quindi incrinarla, cioè smascherare sta roba insieme ai lavoratori sarebbe chiaramente un obiettivo, no? Quindi la relazione è per noi fondamentale, e si sta provando a costruire questo piccolissimo passo che anche fatica a aver continuità, perché in quel momento di picco è sembrato, no, averci anche molto ascolto, molte relazioni, poi un po' vuoi che c'è stato l'agosto, un po' vuoi che poi ognuno torna al suo mulino, e anche ora è difficile anche solo trovare i canali per organizzare un incontro, capire con chi farlo, iniziare a parlare, allargare piano piano il giro. Però diciamo che è sicuramente un elemento che è per noi centrale, che come già appunto diceva Chiara, ci si posiziona con una postura di mezzo tra la comprensione delle dinamiche economiche e sociali del territorio, che non possono essere sacrificati alla tutela ambientale integrale come unico faro di orizzonte reale, e appunto, cioè, queste due forze devono collaborare, no? La contraddizione ambiente-lavoro è una costruzione, la contraddizione tra capitale e riproduzione della vita è la realtà che ci porta a essere in conflitto con chi governa e chi fa le scelte, no? Quindi anche su questo piano qua, sostenere la dinamica della rivendicazione della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario è anche un incipit, un primo passo per poi cominciare a dire ok, ma lavoro 7 ore invece che 8, però lavoro per chi? Facendo che cosa? Magari, dico no, una roba così a caso, però per spiegare quale può essere la tendenza, 4 ore di lavoro e 3 ore di riproduzione, di cura, di messa a posto, messa in sicurezza, sentieri, le robe, la montagna, cioè cominciare a vedere le montagne come montagne e non come cave, che è l'altra cosa che invece in termini di narrazione e di discorso, cioè te vai a Marina di Carrara, ti giri e la gente dice guarda le cave, non guarda le montagne, ed è una roba che ricostruire l'identità della montagna e i processi e le pratiche di cura necessarie, come si parlava di questo, questa roba qui era produzione ma era anche cura, perché la strada era battuta, le strutture erano tenute bene, il castagneto, cioè, ora poi questi saranno di impianti di rimboschimento, però tutto quello che è, erano puliti, erano utilizzati. Quindi ricostruire l'identità della montagna a partire dalle pratiche di cura e rigenerazione necessarie, no? E quindi far diventare i lavoratori i primi artefici della riproduzione della montagna in sé, no? E quindi, diciamo, su quel terreno lì è necessario, crediamo sia necessario investirci, perderci del tempo, spaccarcisi la testa, perché senza quell'elemento non sarà mai non si arriverà mai a rimettere al centro la tutela ambientale, la salute delle comunità che ci abitano, un sistema equilibrato, un ecosistema equilibrato. E quindi, appunto, è un altro aspetto che ci troviamo in cui ci troviamo a scontrarci, ma che è stimolante e necessario, ecco. Quindi
Mattia ha portato, secondo me, un piano che tengo a riprendere, perché è legato alla dimensione delle relazioni e l'importanza delle relazioni in un territorio comunque sacrificato. Noi non abitiamo in una città come può essere Bologna, Firenze, Genova, Torino, Milano, eccetera, eccetera. Questa dimensione delle relazioni acquisisce un'importanza centrale nelle pratiche che abbiamo cominciato a mettere in campo in questi anni, e forse non eravamo neanche così coscienti all'inizio, ma è stata proprio invece una necessità quella di riuscire a costruire relazioni con una varietà di soggetti che chiaramente ci esponevano a una dimensione di contraddizione anche con noi stessi da una parte, ma che ci proponevano comunque punti di vista e letture che abitano quel territorio lì. E quindi, diciamo, l'approccio è cercato e non sempre riesce, ed è uno degli elementi, secondo me, centrali nella costruzione di pratiche di lotta, di attivismo sui territori, proprio questa dimensione di relazione. Una relazione molto interessante che siamo riusciti a costruire nel tempo e che un po' ne avete visto la traccia in tutti gli interventi, perché un po' tutte le cose di cui raccontiamo hanno delle radici storiche che riconosciamo come molto importanti, una dimensione di memoria che riconosciamo come molto importante, che tra l'altro è un ulteriore collegamento tra i lavori che vengono portati avanti in territori, aree di sacrificio, di provincia o interne come possono essere questa, e quindi il valore di ricostruire quella memoria lì. C'è stato uno storico Carrarino, che è un membro del circolo anarchico Gogliardo Fiaschi, che è uno dei reduci, diciamo, di quella memoria, di quella storia anarchica forte, importante di questo territorio, che è una delle figure che di fatto ci ha accompagnato e messo a parte di una serie di elementi che poi sono anche quelli di cui parlavamo prima, il piano sindacale portato avanti da Alberto Meschi, le fughe di anarchici durante tutto il Novecento che andavano a lavorare in cave in settori lapide in tutto il mondo. E una delle cose che ci ha raccontato, che secondo me è rilevante e tra l'altro si collega, insomma, a una dei passaggi che avete fatto in questi giorni, è cosa era la gestione della montagna prima, diciamo, poi quella che è stata la prima rivoluzione industriale e poi della seconda rivoluzione industriale, quando il settore del marmo ha avuto la sua prima impennata, no? Però 2000 anni fa si estraeva marmo al tempo dei Romani. Ecco, in quel contesto lì non erano gli abitanti del territorio a estrarre marmo, ma erano gli schiavi. Chi estraeva marmo? Il cavatore era lo schiavo. Era la persona, era o il ligure apuano fatto schiavo durante la colonizzazione romana, o lo schiavo che arrivava invece poi dai, no, i viaggi dei romani successivi e che venivano trasportati in questo territorio dove la manodopera era necessaria, i morti erano tantissimi e quindi la necessità di sostituire manodopera altrettanto. Ma che cosa facevano invece gli abitanti di questo territorio? Beh, noi esattamente come qua, esattamente come su tutto l'Appennino, avevamo degli organi, diciamo, di gestione del territorio preilluministi, che non si chiamano comunanze, non so bene qua come si chiamano in questo tratto di Appennino, ma si chiamavano vicinie. Vicinie perché non, diciamo, hanno una desinenza forse linguistica diversa, però erano relazioni di prossimità, di vicinanza, e quindi costruito sulla base di queste, possiamo definire, relazioni socio-ecologiche di fatto, no? Tra gli abitanti di questo territorio. E principalmente le attività che riguardavano l'abitare lì erano pastorizia, perché comunque i monti sono così, non è che sono in altro modo, quindi la pastorizia, un po' più a valle magari, a un tempo, a un certo punto è arrivata la viticoltura in modo molto forte, comunque ci sono delle colline che erano, diciamo, coltivate a orti, coltivazioni varie, e la raccolta delle castagne. Quindi c'è, specialmente poi nell'altro versante, quello lunigianese, quello verso l'interno che guarda l'Appennino dall'altra parte, c'era questa cultura di che tra l'altro è molto viva ancora adesso. Quindi si crea un po' uno scollamento fra i due versanti dell'Apuane in questo senso, e abbiamo da una parte, dalla parte mare, diciamo, una fortissima industrializzazione, quindi un comparto del marmo che esplode da una parte, ma anche un'esplosione del comparto petrolchimico dell'industria alpiano, che collabora da decenni con l'Ilva di Taranto nella fattispecie il Pignone. Abbiamo avuto una delle esplosioni, credo ce ne sono state due in Italia, di esplosioni di industrie chimiche molto gravose del comparto Montedison, per intenderci. Erano gli anni 70 che esplose la 88 esplode la Farmo Plant, che era, insomma, stato un disastro ambientale molto 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 grande, molto sentito anche dalla popolazione. Mentre invece dall'altra parte del monte rimangono questi piccoli paesi di montagna, invece quelli ricadono proprio in quelle che sono aree interne, anche geograficamente come riconosciute dalla SNAI, per intenderci, e rimangono piccoli paesi che hanno due economie sostanziali, che è la raccolta della castagna e quello, da una parte la pastorizia, dall'altra e lavoro in cava. Per quei paesi lì, l'importanza del lavoro in cava, e comunque le cave sono molte meno, perché, come dicevamo prima, no, Carrara, comune di Carrara, che affaccia sul mare, ha quasi l'80% delle cave attive su tutto il territorio, però comunque è un comparto che esiste ed è molto rilevante, nel senso sono paesi, si dicono proprio essere paesi di cavatori, ora come ora. E quindi c'è stato uno scollamento a un certo punto, per cui gli abitanti hanno smesso di riconoscersi in quel tipo di organizzazione del territorio lì, quindi quel tipo di relazione con l'ambiente prodotto da queste relazioni di vicinanza socio-ecologiche, eccetera, eccetera, e invece sono arrivati a essersi, a riconoscersi in un'altra narrazione, che è quella di cui prima, la mitologia del cavatore, il cavatore macista, l'uomo che sfida la montagna, eccetera, eccetera. Questa è stata una delle relazioni che, diciamo, abbiamo costruito in questo periodo, e ci ha restituito anche tantissima conoscenza, perché comunque, come dicevo prima, la lotta sulle Apuane sono 30 anni che va avanti, con dinamiche diverse, pratiche diverse rispetto a quelle che poi magari abbiamo messo in campo noi dalla nostra prospettiva. Ci chiamano giovani, tanto più giovani non è che lo siamo, però ci chiamano così, e quindi, insomma, da queste figure emblematiche che hanno lavorato per tantissimi anni su questo territorio, sulla questione ambientale, storiografica, di raccolta dati, abbiamo imparato tantissimo sulla gestione delle acque, abbiamo imparato tantissimo sulla gestione delle acque, sull'analisi dei versanti, sulla questione ambientale, di tutela ambientale in particolare. Ci ritroviamo poi a cercare di costruire delle pratiche che cercano di andare ad abbracciare anche un po' gli interessi delle persone che intrecciamo, cercano di andare a costruire quelle relazioni anche di cura reciproca da una parte e di cura del territorio, che, insomma, comunque negli ultimi due anni, anche in termini di parola chiave, la parola chiave cura ha acquisito un'importanza rilevante nelle pratiche che, diciamo, in termini di attivismo, di lotta, vengono messe in campo in generale sicuramente su tutto il territorio nostro nazionale, no? E in questo contesto attiviamo, beh, da una parte dei gruppi di lavoro, quindi la nostra organizzazione si snoda in differenti gruppi di lavoro a seconda di poi interessi e affinità personali, di fatto. Due gruppi di lavoro principali che ho voglia di riportarvi sono il gruppo di lavoro sulle narrazioni, quindi sulle narrazioni tossiche e sulle guerriglie narrative anche, quindi sul, da una parte decostruire un immaginario, dall'altra costruire un nuovo immaginario, pensare un nuovo immaginario, pensare anche che un altro immaginario è possibile, intanto per cominciare, e da lì un lavoro con gli artisti, con l'Accademia di Belle Arti di Carrara, in particolare con alcuni che si avvicinano e sentono loro, comunque, e sentono loro essere meno dello 0,5% dell'estrazione di questa depredazione che arriva. Bisogna dire che queste sono figure, persone che vengono da fuori tantissime e quindi che non hanno tutto quel background culturale, loro nel loro DNA non lo leggono di essere cavatori, non lo leggono di essere parte attiva di un processo di estrazione di marmo da millenni. Loro arrivano e vedono quello che succede come spettatori, come astanti, e quindi cominciamo a costruire un lavoro insieme che parte proprio da questa volontà di decostruzione di queste narrazioni tossiche. Dall'altra invece cerchiamo di costruire questi momenti di attraversamento della montagna, cerchiamo di costruire questi momenti in cui, no, nella decostruzione del guardare là e dire, beh, quelle sono cave, guarda le cave e non le montagne, frase che ha riportato Mattia prima, è molto emblematica, è proprio così, veramente, e cerchiamo di riappropriarci di quelle montagne, cerchiamo di riappropriarci di quello spazio, cerchiamo di andare a misurare quei luoghi anche attraverso il nostro corpo, cerchiamo di attivare delle pratiche di cura. Queste sono le cose con cui, diciamo, iniziamo il nostro percorso di escursioni. Poi, dalla dimensione della mare e la montagna, moltissimi di noi, ma anche di delle relazioni che abbiamo intessuto e costruito nell'arco degli anni, hanno una dimensione di amore, dell'andare in montagna, dell'escursione, dell'escursionismo. Allora decidiamo di cominciare a pensare queste escursioni collettive. Escursioni collettive che hanno avuto anche un bel riscontro interessante, in parte sul territorio, tanto da fuori in verità, nel senso che in particolare una comunità di attivisti pisani si è proprio appassionata a farsi queste giornate in montagna una volta al mese. Mi ha fatto un 25 aprile, anno del Covid per intenderci, non il primo lockdown, ma il secondo anno del Covid in cui era, cioè, tutto chiuso, zona rossa, abbiamo fatto questo 25 aprile in montagna dove eravamo oltre 70 persone, che insomma per quel territorio lì, che comunque era un territorio come questo, che giaceva sulla linea gotica, insomma ha una rilevanza importante, e quindi cominciamo a camminare in montagna. Queste camminate si snodano principalmente in due grosse necessità. Una è quella di conoscere e imparare a attraversare un territorio irto, faticoso, molto difficile da per noi, anche molto difficile trovare dei sentieri che siano adatti a me in primis, ma in generale a tutti e a tutte, no? Perché insomma a un certo punto finiscono, cioè non è così semplice. Comunque si fanno mediamente 400-500 metri di dislivello, ecco, difficile trovare un sentiero, una passeggiata che ne faccia di meno, e sono anche spesso molto esposti. E quindi da una parte apprezzare il territorio, vivere quella natura, quell'ambiente che c'è, e quindi conoscerlo, riscoprire la dimensione della montagna, e dall'altro misurarsi con la dimensione della cava e con la vicinanza fra questi due momenti. E noi di fatto spesso, quasi sempre, riusciamo proprio a costruire dei percorsi che passano nel bosco, nella natura, vedono altri monti intatti, illesi di fatto dalla depredazione umana, dall'intervento umano, giri l'angolo e entri in un piazzale di cava. Entri in un piazzale di cave e misuri questa dimensione, che è una dimensione che rispetto all'essere umano è gigantesca. Io credo che più o meno tutti forse avrete intrecciato Antropocene. Il terzo disastro ambientale che viene raccontato è quello del marmo di Carrara, dell'estrazione di marmo Carrara. Io l'ho usato anche a scuola con i ragazzini ed è molto d'impatto per loro, specialmente che vivono lì e che guardano questa cosa e dicono. Quindi questo da una parte e la dimensione della cura dall'altra, quindi proprio il prendersi cura di questo posto, ma prendersi cura anche di noi stessi, quindi cercando di abbandonare quella dimensione che in Apuano è molto forte e in generale nel mondo dell'escursionismo e dell'alpinismo in particolare molto forte, di la prestazione, la performance in montagna. Ecco, questo è quello che per noi è proprio... cioè uno degli obiettivi in termini di relazioni costruite anche reciprocamente di cura. Non sempre si riesce, non sempre è facile, non sempre è semplice portare persone che non sono mai state su quel tipo di montagna a affrontare anche piccoli passaggi, magari molto brevi perché il sentiero comunque è semplice, però esposti, complessi, che mettono in campo delle tue anche debolezze personali in qualche modo, no? E quindi riuscire anche a attraversare con tutti e tutte questo tipo di spazi. L'unica vero diktat è con gli scarponi da montagna, perché altrimenti diventa molto problematico. E insomma, quindi questa è un'altra delle pratiche che abbiamo cercato di mettere in campo. Sulla dimensione della rete abbiamo lavorato un po', in particolare nell'ultimo anno, contribuendo alla costruzione del percorso dell'Assemblea regionale toscana, che è stato un percorso che insomma, a noi è stato molto caro e che insomma, ha raccolto la palla della convergenza lanciata da GKN nell'ultimo anno e si è sostanziata poi in questo corteo a Firenze in cui, che abbiamo attraversato con uno spezzone ecologista e che sicuramente ci ha permesso di intrecciare relazioni, solidificare, sostanziare relazioni con l'esterno, con in termini di affinità molto, molto belle, che poi arricchiscono tanto. A volte tolgono energia dal territorio. Certamente la lotta che portiamo avanti noi, come le lotte che si portano avanti sui piani locali e su diciamo, territori che hanno bisogno di essere curati tanto, deve avere comunque una predominanza nel tuo agire quotidiano, nel tuo agire politico, nel tuo attivismo. E, niente, il percorso di Assemblea regionale è ancora in piedi, ha degli strascichi estivi chiaramente, e, per chi di voi vive in Toscana siete tutti benvenuti, e, però insomma è sicuramente un'esperienza di rete che ci ha arricchito tanto e che ci arricchirà ancora tanto. Io non ho moltissimo da dire perché poi di fatto è tutto un processo in corso e che ha raccolto proprio questo piano di convergenza che per noi era molto chiaro e emerge, no, dagli interventi, l'intervento di Mattia sul lavoro e che è partito dalla dicotomia, dallo scontro lavoro-ambiente ed è arrivato tra l'altro alla prima edizione di Calcica che è un po' il coronamento del percorso di attraverso, dell'attraversamento in montagna con questo campeggio, che sono 2 anni che facciamo, di 3 giorni a Campo Cecina, che è una località molto particolare delle Alpi Apuane, perché molto facile da raggiungere, in verità molto pianeggiante, uno spazio molto ampio in cui organizziamo questo campeggio e che insomma da un lato è idilliaco, dall'altro è uno scempio ambientale di dimensioni colossali quello lì è uno dei passaggi sul tema della cura e che compendia, no, quella dimensione lì. È proprio lì è uscita, no, questa un giorno, proprio lì ci è stato detto, ma perché dicotomia ambiente-lavoro? Ma perché dare una distanza a questo contesto? Erano 3-4 giorni prima che occupassero GKN, perché il campeggio, non quest'anno, l'anno prima, è stato 2-3 giorni prima che occupassero GKN. Ma perché questo? Cerchiamo di costruire una relazione tra ambiente e lavoro, che si sostanzia anche in un'intervista che facemmo qualche tempo fa al presidente della Lega dei Cavatori, quindi di questo soggetto anarchico che si muove nel mondo del lavoro, che ha lavorato in questo senso, con cui ha lavorato, che è stato il soggetto che ha chiamato il nostro sindacato di base USB a partecipare a questi tavoli senza di fatto una legittimità di iscritti, no, in quel momento lì nel settore dell'apideo. cerchiamo di costruire una relazione tra ambiente e lavoro, si sostanzia nelle sue parole in cui guardate che io non sono solo un cavatore, ma io sono un abitante di questo territorio e non è che io quella roba lì non la vedo e non è che io non ho dei figli, a cui lascio un territorio. Questo esprime anche tanto, secondo me, della fase storica che stiamo vivendo rispetto all'acquisizione di una consapevolezza radicata, culturale e anche mainstream, mi viene da dire, di quello che è la relazione tra uomo e territorio, tra uomo e ambiente e il suo portato, no? Quella definizione di sostenibilità che diedero negli anni 70, che però cioè, di fatto ha trovato una sua sostanza nelle menti, nella materialità quotidiana oggi.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.